Radio Nuova Trieste presenta. Lolò, la pittrice Leonor Fini ricorda. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Lolò, Manuela Mizzan. Nathan, Livio Soldini. Tecnico del suono, Riccardo Righi. Regia, Giuliana Stecchina.
Gatti, gatti, mia seconda anima. Amano, litigano, giocano, seducono e insinuandosi tra i pennelli mi riportano alla fatica quotidiana. Miau, miau, miau. Lolò, la gatta. Io miagolo alla vita e loro zampettano sui miei segreti. Mi propongono visuali insolite, da terra, confusa, accattivanti, e dall'alto degli armadi, pronti a balzarmi addosso. Libertà, fantasia, movimento, abilità. I gatti sanno uccidere persino un cobra e, con 9 vite e 9 anime... sono divini, divini e ambigui, doppi come le sfingi, volto di donna su corpo di leone. Quella del castello di Miramare la cavalcavo da bambina e lei, docile, obbediva ai miei comandi. Partivamo dal moletto e, sfiorando le acque adriatiche, ci spingevamo lontano, lontano, fino in Egitto. E lì incontravo i gatti sacri al sole e le mice care alla luna, Osiride, Iside e i felini della saggezza. Nel ritrarli la mia mano anticipa la mente. I colori si richiamano fra loro e il quadro si completa per energia propria. 20. 20 arrivai ad averne. Ora, con 8, la casa sembra vuota. Qualche volta l'odore si fa sentire, ma è per poco. L'aria di Parigi depura presto le stanze e questo profumo fa il resto. Fu Elsa, la stilista, Elsa Schiaparelli, a spruzzarlo, mentre addosso mi fasciava ampie sete per le più belle feste di Milano e la seduzione si insinuò nella mia psiche. «Leonor Fini deve dominare la scena», diceva. Per ringraziarla le disegnai la boccetta di Shocking. Fu trionfo, si sentì capita e diventammo amiche. L'amicizia artistica, abbraccio catartico e la cifra del mio stare al mondo. Uomini, donne, gatti, tutti uniti nel bello e nel respiro della vita. Anche la musica è appartenenza. Siamo suoni fra i suoni. Coi gatti si miagola, fra uomini si parla e poi la natura invoca il silenzio. Ma non basta. perché arriva la musica, che con infinite armonie muove energie insospettate, anche trasferite nei colori dei pittori. Musica e pittura sono vibrazioni diverse, ma unite da matrimonio indissolubile. «La musica è profumo all'udito», diceva Giorgio Strehler, che l'amava, come si ama una madre. E infatti, mamma Albertina era una grande violinista. Con loro due ritornavo bambina, sì, ma più saggia e più attenta. Ma cosa ve posso dire? Gli artisti resta fioi tutta la vita, eterni muletti rapidi dai ricordi e dai sogni. Giorgio e me, esiliati nella nebbia di Milan, ricordavimo Svevo e Saba, sognavimo il mare e il Carso. Sognavimo e gustavimo fin l'ultima fregola del dolce de Albertina. Giorgio, passionale, incazzoso, ottimista, gli era ingordo de Presnitz. «Meri tempra dalle fatiche del piccolo», el diceva. Se intendi, il piccolo non era il giornale, ma il magnifico teatro in cui il realizzava i suoi sogni. E se sa, il palcoscenico esige energie. Qua a Parigi i francesi me chiama l'italien. Noi capissi che invece son l'olò, la triesten, qualcosa de perfetto. È ineguagliabile. La Leonor, violenta e forte come la bora, continuava a custodir nel cuore il Carso d'inverno, fra sterpi secchi, tempo gelido e cielo azzurro. Un perfetto elan vital che me sferzò improvviso in un convento diroccato della Corsica. Con Stane Cotte lo scoprimmo quasi per caso e subito fu nostro. Intorno rocce e davanti un mare agitato dal maestrale, il vento di nord-ovest che precipita dalla valle del Rodano. Quello era il mio Carso francese. Carso Corsica. Ci turbò anche questa strana assonanza. Per 23 estati quelle mura diroccate furono il nostro regno. Tre amanti folli di vita e d'arte studiavano, dipingevano e si congiungevano in quella natura incontaminata. Il convento, isolato e selvaggio, ricco di suggestioni, nella sua asprezza ricordava la casa d'estate di Sara Bernard, la parigina nota in tutto il mondo, anche lei, contornata da amici, drappeggiata con stoffe ampie e sinuose, libera in amore, come nell'arte. Era il mio modello, e fra onde tumultuose e cieli spazzati dal maestrale, realizzavo qualcosa della sua eredità morale. I luoghi propongono forze arcane, da lasciare agire nel tempo, libere da ogni attesa. In quel convento successero magie inspiegabili, ma ne parleremo dopo. Intanto posso dire che sotto quel cielo tornava una scapestrata ragazza con sogni e progetti ancora da realizzare. Fin da piccola la mia fantasia si divertiva a sovvertire la realtà, tanto che a 4 anni disegnai una gallina impegnata a cuocersi un uovo al tegamino. Mancanza di senso materno, fame d'amore, ribellione. Freud ci avrebbe sguazzato. Preferireste forse la solita gallinella intenta a covare il suo ovetto? Ma per favore, io no. Ironizzare sulle ovvietà, sovvertire logiche bavose sono la mia vita. L'artese è un bel zogo, un zogo per restar paroni della propria testa. Fra arte e zogo non c'è differenza, tutte e due se libertà vera, maestra d'ardimento che insegue i sogni e migliora la realtà. A 13 anni scopersi le camere mortuarie. letti metallici, teli verdi. Ne alzai alcuni e quei corpi di marmo si insinuarono nella mia sensibilità d'adolescente. Vi ritornai spesso. Quella luce fredda mi attraeva come la candela con la falena e sui miei volti dipinti cominciai a insinuare tenui pallori che increspavano appena il bianco delle tele. Ne uscivano delle evocazioni prive di chiaroscuro, gradite ai committenti che si sentivano immortalati e anche immortali, sfiorati dalla morte, ma sempre vivi. L'enigma morte-vita si lascia elaborare solo dall'arte. Quelle fragili carnagioni mi fecero entrare nel surrealismo e la cosa non mi piacque. La mia identità si ribella alle correnti. Sono Leonor e ciò deve bastare. Intanto, nella biblioteca del nonno scoprivo il Rinascimento italiano con Piero della Francesca, Paolo Uccello e Pisanello, maestri di equilibrio, di prospettiva e di nitore irreale. Ne parlavo con Arturo Nathan. Noi, figli della stessa solitudine, ci avvicinavamo all'arte con spirito eguale. Entrambi agli esordi artistici con lui concretizzavo un sogno di purezza, una dimensione catartica. Ci univano l'ebraismo, gli amici, la pittura, la filosofia e qualcosa senza nome che forse potrò scoprire appena nell'aldilà. Puntuale, alle 7 del mattino suonava alla porta e la nonna lo accompagnava alla mia camera. Infilato il suo pacato buongiorno, mi sciorinava gli incubi della notte alla sua maniera intelligente, mite, giusta, buona.
I bagliori dei cannoni spezzano i miei sogni. Mi ossessionano i corpi squartati dalla guerra, le urla inumane, tante lingue straniere.
Aveva militato fra le fila inglesi. Io ero medicina ai suoi traumi. Mi trasportavano ben lontana dalla scuola, dai quattro in latino e dagli scherzi dei coetanei.
Nel 1919 a Trieste riportai me stesso e una pesante depressione che affidai al dottor Weiss, allievo di Freud e primo psicoanalista italiano. Mi suggerì la pittura ed io obbedì. Arte e psicoanalisi mi confortavano. La cataratta di Monet, la sifilide di Gauguin, i problemi di Leonardo e quelli drammatici di Van Gogh riguardavano le loro persone, ma anche la loro arte, assicurava Weiss. L'opera e l'artista si abbarbicano a certe memorie poco felici, ma alla fine l'arte ha un solo soggetto, l'anima del suo autore che cammina verso l'eternità. Aveva ragione. La guerra, sublimata sulla tela, diventava denuncia cosmica, totale condivisione coi traumi di tutta Europa, e in questo dolore il mio grido diventava suono visibile, concreta catarsi.
Nell'esiliato rivedo l'afflitta solitudine di umanità irrisolta. Sì, certo, c'era anche la componente onirica, ma...
Ma, di fatto, il mio spirito schivo e malinconico già vedeva la fine di 6 milioni di ebrei.
Dopo qualche mostra, lo ascrissero ai metafisici, il gruppo di De Chirico.
Con Giorgio ci trovavamo in piazza Navona, aveva casa da quelle parti, ma noi preferivamo stare tra la gente. Si discuteva di filosofia e la fontana dei quattro fiumi era colonna sonora, fluidificante ogni argomento. Poi a Trieste lo spazio sconfinato delle mie tele mi faceva scordare l'ambiente inospitale del mio studio.
Lo subiva, come le scarpe vecchie, i vestiti anonimi, il pastrano svolazzante e la nomea di spaventapasseri che qualcuno gli aveva appioppato. Nathan era uno spirito libero da cose, ambienti, persone. Concentrazione e volontà erano la sua forza.
Secondo Nietzsche, la felicità non è fare ciò che si vuole, ma volere ciò che si fa, ripetevo a Lolò, e integravo che la volontà è figlia della gioia, fiore da coltivare in ogni condizione.
Nietzsche mi infondeva una pace razionale in cui la mente, già irrorata da Italo Svevo e Umberto Saba, sbocciava da quelle sementi. Nel periodo dell'adolescenza in molti abbandonano la pittura. Per me, invece, fu il contrario. E Nathan poi mi ricordava l'importanza dei pennelli nella volontà divina, additandomi una finalità, uno scopo superiore che zio Ernesto mi aveva taciuto.
La Torah, anche guida alle mani dei pittori, ne alleggerisce i dolori.
Ma nell'inquietudine dell'arte campeggiano dei doni dannati. Ogni dono racchiude una o tante dannazioni. Nei quadri di Nathan c'erano spaesamenti incombenti, identità ferite e soprattutto una solitudine refrattaria ad ogni sorriso.
Lolò credeva nell'arte come terapia, ma l'arte terapia, portatrice di serenità beata o beota, lasciamola agli altri, le dicevo. Se invece si insinua nell'autocoscienza, allora porta ad accettare i dolori più profondi.
L'arte porta dolori che poi lei stessa cura con la gioia. Insomma, l'arte è bifronte. Tutto mi piaceva in lui, ma nessun bacio. Casto e spirituale, era attratto dalla mia inquietudine, ma non si spingeva oltre.
Il destino di noi ebrei era segnato. Lei, pur di agiata famiglia ebraica, non capiva. E io non volli spiegare.
Da Trieste fu internato nelle Marche, da lì deportato a Bergen-Belsen e poi a Biberach. Sulla sua morte aleggiano due storie. Per alcuni morì durante l'amputazione della gamba in cancrena, per altri invece fu ammazzato dalla prima minestra distribuita dagli americani. In quel periodo ero entrata nella resistenza di Roma e, seducendo alcuni capoccia della Gestapo, salvai me stessa e parecchi ebrei. Eppure, di notte, continuavo a dire: «Arti, dove sei? Arti, lo faccio per te». Dovessi lavorare e nogo voia. Questa è la verità. 3 lettere e 4 schizzi per l'opera della Scala per oggi bastassi, ma scrivere agli amici mi rilassa. Ai critici e ai galleristi, invece, spiegazioni e chiarimenti ammazzano la fantasia. Le parole dotte sono veleno per pensieri e sentimenti. Quadri e mostre parlano un linguaggio superiore ad ogni parola. E io devo solo regalare alla mia epoca nuove tecniche, prospettive e significati. Tutto qui. Ma Nerone, ma Frufru, basta con le vostre litanie. Capisco, vorreste dire la vostra, ma in società bisogna comportarsi bene. Lo so, volete raccontare di quell'estate quando... Ma sì, certo, quando Eliodoro scappò dal convento. Sa va, vi accontento. Successe in quel convento diroccato della Corsica in cui, come vi dissi, rivivevo la mia Bora. La sera si guardava il firmamento, si parlava, si taceva e si mangiucchiava qualche pesce arrosto. Una notte senza stelle, però, l'amato Eliodoro non rispose più ai nostri richiami. Cominciammo tutti a cercarlo, ma niente, il gattaccio non intendeva comparire. Dopo un po', fra le tante ipotesi avanzate, ci convincemmo che, rubato uno sgombro, se lo stesse mangiando in santa pace, e così pensammo di riabbracciarlo all'indomani. Il giorno dopo, però, con Eliodoro che non si vedeva, cominciammo a preoccuparci. Il terreno solcato da anfratti gonfiava i nostri timori e, per cercarlo, ci spingemmo anche molto lontano. «Eliodoro! Eliodoro!» chiamavamo invano e poi, vinti dalla stanchezza, ci sedemmo all'ombra di un fico e lì, riflettendo, capii che avrei potuto riabbracciarlo solo assecondando la magia del luogo. Fissata sul cavalletto una tela bianchissima, cominciai a ritrarre una Eliodora di bellezza disincarnata, attraente e lontana. Passato qualche giorno, proprio nel momento in cui stavo deponendo il pennello, Eliodoro fece la sua ricomparsa. Non salutò, mi si accovacciò ai piedi con la solita naturalezza e si mise a contemplare la sua Eliodora con struggente malinconia. Goduta la piena libertà, si stava rapendo in un amore nostalgico. I miei uomini non volevano crederci. Di Stan non stupii, ma Costantin, il mio Cot, come poteva non percepire quell'anima gattesca? Cot, in lingua polacca, significa gatto, l'animale più magico che ci sia, e magico anche era quel convento che gli aveva infuso spiritualità umane. I ritratti, certi luoghi e i gatti appartengono a mondi incantati dove tutto può succedere, basta saper attendere. Immersi nel rumore quotidiano non ne cogliamo il mistero, che però si scioglie lentamente negli ascolti attenti, liberati dalle ombre dell'indifferenza. Ah, sentite? Forte e libero il mio Cot, eppure dice che il nome che gli ho imposto l'abbia legato a me per sempre. Non ammette che è l'amore a muovere il mistero. Cot, lo incontrai che con Stan, il nobile romano Stanislao Lepri, da tempo stavamo accumulando giornate troppo uguali. A sottrarlo alla vita diplomatica ero stata io, ma la scelta della pittura era sua e fino ad allora aveva cementato il nostro rapporto. Un giorno disse: «Sono pittore per sfuggire da una città grande, dalla mentalità ristretta». Bene, era arrivato il mio momento di libertà, ampio luogo mentale da estendere su tutta la vita. Così, quando arrivò Cot, gli comunicai che da allora in avanti saremmo stati in tre, Stan, Cot ed io. E dopo tre decenni è ancora così, un legame inossidabile che include amicizia, amore, arte, altri amici e luoghi fatati. Lo so, è difficile credermi, eppure anche Salvador avvertiva la forza di questi enigmi. Un'estate, per studiare lui e la sua arte, presi casa vicino alla sua spiaggia. Salvador Dalì era vanitoso, ma non come me, dedita ad una quantità incredibile di autoritratti. Lui, invece, i suoi baffoni rigidi come la paglia dei miei cappelli, li dipingeva raramente e piuttosto il suo volto gli suggeriva invenzioni fantastiche. Poco interessato al mare, Salvador scendeva in spiaggia per dovere sociale o semplicemente per mostrarsi. Non lo capivo, ma lui era soprattutto bravo a far pensare. Infatti, merito la sua persistenza nella memoria, il mondo intero cominciò a riflettere sull'uso del proprio tempo personale e sul difficile Novecento storico attraversato da intenti contraddittori. E tutto ciò mentre lui, osannato dalla devotissima gala, si godeva la sua ampia porzione di gloria. Apparenza e vanità annebbiano le parole, ma non l'arte, che propone la verità con la precisione delle sue immagini. Pensare, pensare, ancora pensare è il verbo che meglio qualifica l'uomo.
«Che penses?»
mi chiedeva ogni tanto nel suo catalano forbito.
«Che te sono un gran furbon?»
gli rispondevo senza complimenti. Il suo divertimento mi spingeva ad insistere. «Ma dove? Dove mai te vol arrivar?» Per tutta risposta mi ficcò nel suo movimento e da lì non uscì più. Da lì, sì, da lì. Il suo nome, la mia condanna. Mai travestimenti, miei e suoi, ci rendevano fratelli agli occhi del mondo. Di me gli piacque soprattutto la grande entrata in quella famosa festa veneziana a Palazzo Barbarigo. Avvolta da manto orientale, tenevo al braccio una cesta di gattini che consegnai con sussiego a un cavaliere compiacente. Poi, conquistata una poltrona ben visibile, mi lasciai contemplare tutta sera senza proferir verbo. Mostrarsi, tacere, imporre la propria persona. Con questa pubblicità dominavamo le pagine dei rotocalchi.
La solita esagerata. Un po' di saggezza ti servirebbe, sei presa da te stessa.
Così avrebbe brontolato Nat. Mi voleva libera dalla vanità e dall'approvazione altrui.
Causa sua, Gillo Dorfles ne passò di belle. Quando un professore di Dorfles li vide in via San Spiridione, convocò subito la madre per dirle tutte le sue perplessità su Lolo.
Una poco di buono, certo. E la cosa mi inorgogliva, anche perché Gillo continuò a frequentarmi. A dirla tutta, il non esser per bene mi pare alta distinzione.
Qualche tempo dopo scoppiò lo scandalo col suo maestro. E come Gillo, anch'io le rimasi vicino.
Il maestro Funi, il mio primo in tutti i sensi, docente d'arte e maestro d'amore, diceva che la pittura era adatta a me e che io ero molto adatta a lui. Diventammo amanti, ma quando la moglie ci scoprì, finì tutto in un pantano di grida.
Eh sì, sì, la città ne parlava troppo e lei partì per Milano. Finite le camminate in Carso, i rebecchini in Osmizza e quelle lunghe conversazioni su tutto.
A Milano i ritratti mi portarono rapida fama e non dimenticai gli amici, che chiamai in una mostra epocale. C'era anche Carlo Sbisà. Divenni sacerdotessa del bello e dell'eccentrico. Maschere, colori e travestimenti erano la mia migliore pubblicità. Ecco, lo specchio, con lui provo sguardi, sorrisi e gesti. Per gli autoritratti, invece, meglio la fotografia. Nello specchio la vanità fluttua accanto alla verità e fra loro lo scontro è inevitabile. E poi c'è anche la verità nascosta, l'anima, l'altra faccia dello specchio. Dallo specchio all'anima, però, il passaggio è disorientante. Sono lontananze insondabili, dove l'inquietante sovrasta celebrazioni e rivelazioni. Nelle celebrazioni proliferano maschere e seduzioni. Nella rivelazione, invece, attraverso ferite e contraddizioni, avviene una sorta di catarsi in cui l'intimo vince sull'immagine e l'anima sospende ogni vanità. Nei ritratti dei committenti, l'aura irreale piace anche ai poeti. Umberto Saba apprezzò il ritratto della figlia Linuccia e Italo Svevo non cessava di confrontare la mia opera con quella di Umberto Veruda. Forse, coi nostri lavori, intendeva affrontare una crisi d'identità. Certo, lo stesso soggetto può ispirare un numero infinito di ritratti. Nella sua mobilità ogni volto si modifica e contraddice. Devo però ammettere che negli anni ho incontrato milioni di maschere, ma pochi volti. L'arte fomenta dubbi che movimentano la psiche umana. Il dubbio è come l'acqua, non si fa prendere. Era ciò che intendevo con la mia rugiada, dove in ogni goccia racchiudo musetti di gatti, volti di donna, fiori scomposti. L'acqua, madre di vita, tutto irrora e tutto comprende. Il mio volto è una lettera spedita da lontano, molto tempo fa. I volti senza trucco sono biografie popolate da avvenimenti. La seduzione supera il trucco e si estende a tutto il corpo, al taglio dell'abito e alla preziosità della stoffa. Portamento, sorriso, intelligenza, ironia e voglia di vivere fanno il resto. Nella seduzione l'apparenza vale quanto la sostanza, tanto, appunto, tutto è gioco. Gioco, gioco. Passeggiando con mamma per le vie di Trieste, d'improvviso balzavo all'indietro, ma non di gioco si trattava, gattini miei. Era paura, paura nera come il tuo folto e ispido pelo, mio caro Nerone. Era il 1910 e quella mattina di gennaio scherzavamo spensierate, mamma ed io, passeggiando senza meta. Quando, all'improvviso, all'angolo fra via Coroneo e via Carducci, i bravi sferrarono il loro attacco. Erano due omaccioni neri, forti, enormi. Se mamma, urlando disperata, non si fosse aggrappata a me con tutte le sue forze, quei brutti ceffi mi avrebbero strappata la mia vita felice. A ingaggiarli era stato papà, rimasto all'altro capo del mondo in quell'azienda ricca e monotona da dove la signora Malvina Brown, mia madre, si era portata i miei 2 anni inconsapevoli. Di nuovo a Trieste, senza sospetto, era ritornata alla vita borghese di prima. Era passato ormai 1 anno, ma per un marito offeso il tempo si congela al giorno del distacco. Così, fra gli stracci del loro matrimonio, ero io l'ostaggio più appetibile. Alle grida di mamma accorse tanta gente che mise in fuga i 2 bravi. Poi, di ritorno a casa, il problema fu affrontato in ogni particolare. Pensando che i bravi non sarebbero ritornati all'azienda senza di me, si decise che, oltre ad uscire sempre in gruppo, io dovevo essere protetta vestendo altri abiti. I pensieri inespressi, le trame nascoste, le violenze organizzate, tutto veniva previsto nei particolari e poiché i ceffi cercavano una femminuccia, da quel preciso momento io dovevo diventare un maschietto. Fu così che il travestimento entrò nel mio DNA come una salvezza imprescindibile. Questo mi insegnò l'infanzia. I mascheramenti sono salvifici. Amai subito i calzoncini alla marinara, il nuovo taglio di capelli e il berrettino col pompon che mi liberavano da altri tentativi di rapimento e soprattutto da quel sentimento strisciante che è la paura della paura. Ebbi un'infanzia felice, senza angosce, e dai travestimenti ai mascheramenti passai indenne attraverso le difficoltà della vita e le ambiguità dell'arte. Da Lolò divenni Leonor. In fondo, la verità sta solo nelle emozioni che a loro volta si originano dalle sensazioni. Quelle le potenziai parecchi anni dopo, con stoffe lisce, morbide, soffici, sottili e ampie che accarezzandomi il corpo mi compensarono della lana ruvida di quei calzoncini alla marinara. Travestimenti, mascheramenti, emozioni. Adesso potete finalmente capire da dove sia sbocciata l'arte di Leonor. Di Leonor Fini.
Avete ascoltato Lolò. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.